qualche minuto per illustrarvi il sistema del potere giudiziario in Italia. Per spiegare cioè che cos'è quel giudice che ho continuato a evocare di continuo. Innanzitutto, quando si parla di giudici, si parla di realtà diverse. Ci sono i giudici ordinari e i giudici speciali. I giudici ordinari sono quelli che amministrano la giustizia civile e quella penale e fanno parte dell'ordinamento giudiziario. Ok? Quando si parla di giudice ordinario, si fa riferimento a dei magistrati che appartengono all'ordinamento giudiziario, c'è qualcuno che mi presta una Costituzione? Mentre dei giudici speciali, grazie. Dei giudici speciali parla la Costituzione essenzialmente per bloccare l'elenco dei giudici speciali stessi. Quindi i giudici speciali sono vietati come istituzione di nuovi giudici speciali e sono invece previsti in un elenco previsto dalla stessa Costituzione. La norma di riferimento è l'articolo 102, che ci dice: la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Magistrati ordinari. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie. Allora, ci dice: non possono essere istituiti giudici speciali o straordinari, ma possono essere istituite sezioni specializzate. Cosa vuol dire sezioni specializzate? Vuol dire che nell'ambito dei tribunali voi trovate delle sezioni specializzate come il giudice dei minori, il giudice del lavoro, il giudice del fallimentare, il giudice tributario e così via, che sono parti, componenti della magistratura, del sistema giudiziario ordinario, che hanno una specializzazione di materia. Per esempio, il giudice dei minori, sia civile che penale, si occupa scusate, nel campo penale si occupa dei reati compiuti da minorenni, ed è un giudice, un organo che è composto da un giudice ordinario e da due consulenti. Due consulenti che non sono giudici, ma sono psicologi. E il giudice tributario è lo stesso, è un giudice ordinario affiancato da dei dottori commercialisti. E il giudice del lavoro è un giudice che ha una particolare poi procedura e così via. Queste sono sezioni specializzate dei giudici ordinari. Altra cosa sono i giudici speciali che non possono essere istituiti, però sono previsti quelli necessari dalla stessa Costituzione. Quante M ci sono qua? Sono i giudici amministrativo e quindi il TAR e il Consiglio di Stato, il giudice militare. E poi il giudice contabile, ossia la Corte dei Conti. Questi sono i giudici speciali che hanno un'organizzazione separata del loro potere. Non fanno parte dell'ordinamento giudiziario, ma sono ordinamenti specializzati. Per cui non possono essere istituiti organi giudiziari al di fuori dell'ordinamento giudiziario, perché sarebbero giudici speciali, e questi giudici speciali, gli unici sopravvissuti al divieto, sono quelli stessi istituiti previsti dalla Costituzione. Giudice amministrativo, giudice militare e giudice contabile. Il divieto del giudice straordinario è una cosa diversa, i giudici straordinari sono vietati e sarebbero i giudici istituiti extra ordinem per determinati processi. Tipica cosa che amava molto il fascismo, che invece nell'ordinamento costituzionale è super, iper vietato. Perché nell'ordinamento costituzionale la norma fondamentale è quella contenuta nell'articolo 25, primo comma. Altra norma ignorata da chi si presenta a fare l'esame di diritto costituzionale, il quale, forse per una forma di obiezione di coscienza, generalmente applica una forma di autoriduzione del programma, per cui ci si presenta mai avendo letto tutto il manuale, perché è sempre una cosa che distrugga qualche convincimento interiore non negoziabile, e quindi si tagliano le prime e le ultime pagine per una questione di simmetria e di giustizia. Tanto le prime pagine non si chiedono e neanche le ultime. Purtroppo io sono cattivo. E poi si tagliano alcune parti che sono generalmente molto poco battute dall'edizione Simone, e che la Costituzione, il programma del diritto costituzionale materiale, il programma materiale del diritto costituzionale, e che io non rispetto però, e mi pare che non si occupi tanto di queste cose. E comunque chi se ne frega dei giudici. No. E il principio dell'articolo 25, primo comma, è il principio che domina tutto questo sistema. Divieto di distogliere dal giudice naturale precostituito per legge. Questa è una norma che si sposa col divieto di giudice straordinario, perché dice che i giudici sono precostituiti e la loro competenza è predefinita prima del fatto commesso. Al momento in cui io delinquo, teoricamente so già chi è il giudice competente a quel caso, perché questo è stabilito dalla legge. C'è un'automaticità della designazione del giudice. Non ci si può scegliere il giudice. A proposito, diteglielo, qualcuno glielo dica che non ci si può scegliere il giudice, poi che non cambia niente, sono tutti comunisti, notoriamente, per cui. Non ci si può scegliere il giudice e nessuno può scegliere il giudice. La competenza del giudice è un automatismo derivante dall'applicazione della legge. Capite? Allora, questo meccanismo è un meccanismo che guida la scelta nell'ambito di questa organizzazione di base del potere giudiziario. La magistratura è composta da giudici. È composta da giudici e da organi requirenti. Questi sono organi giudicanti e gli altri sono organi requirenti. Gli organi requirenti sono, nel processo, sono i pubblici ministeri. Pubblici ministeri sono, e questi i giudici sono dei funzionari dello Stato, sono dei funzionari dello Stato che appartengono all'ordinamento della magistratura ordinaria, sono dei magistrati che sono incaricati di difendere l'interesse pubblico, l'interesse generale. Nel processo penale sono poi coloro che guidano l'attività istruttoria. Da loro dipende la polizia giudiziaria. Anche qui noi abbiamo un principio costituzionale che non è quello del giudice naturale, ma quello della obbligatorietà dell'azione penale, che è uno degli oggetti su cui si controverte di continuo. Allora, diciamo, come è impostato il discorso della Costituzione e perché questo discorso della questa impostazione non convince molti. La nostra Costituzione prevede che il pubblico ministero che appartiene alla Procura della Repubblica, che sta presso i tribunali, sia un magistrato. Questo magistrato gode di tutte le caratteristiche di indipendenza dei giudici, è un magistrato. Entrambi fanno parte dell'ordinamento giudiziario. Entrambi fanno parte dell'ordinamento giudiziario. Adesso lasciamo stare questo perché anche presso le procure, presso i giudici militari c'è la procura, anche presso la Corte dei Conti c'è la procura, ma non voglio complicarvi la vita. Parliamo dell'ordinamento giudiziario e quindi dei giudici ordinari. La magistratura ordinaria si divide in due. Alcuni fanno l'attività giudicante e si chiamano normalmente giudici, altri fanno l'attività requirente e si chiamano procuratori della Repubblica, nel processo si chiamano pubblico ministero. Okay? La competenza dei giudici è stabilita dalla legge in base al principio del giudice naturale, la Procura della Repubblica, che ha una competenza anch'essa prevista dalla legge, è legata al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Cioè, la Procura è tenuta a perseguire tutti i reati di cui venga a conoscenza, senza che questa scelta del caso di cui occuparsi possa essere determinata dal potere esecutivo. Questa è una soluzione molto italiana, non è la soluzione prevalente nel mondo, le soluzioni nel mondo sono molto diverse, ma come vedremo poi sono anche molto diverse da come vengono rappresentate nei dibattiti televisivi. Per esempio, in America si sa, perché lo si vede nei telefilm, il procuratore è un organo elettivo, fa la sua bella campagna elettorale, non è detto che debba essere un giurista. In America, tra l'altro, giuristi devono essere soltanto i vertici della Procura federale e basta, anche i giudici potrebbero non essere giuristi tecnicamente. In Inghilterra, per esempio, non c'è una vera e propria Procura della Repubblica, è la polizia. Se voi guardate i vecchi film inglesi, quelli in bianco e nero, nel processo c'è il capo della polizia che sostiene l'accusa. Poi il capo della polizia può avvalersi di un avvocato e adesso c'è un albo di avvocati collegati. Vedete, è una soluzione completamente diversa. C'è una responsabilità dell'indagine che fa capo alla polizia, Scotland Yard, no? E la polizia si avvale di una difesa tecnica laddove sia necessaria una difesa tecnica. In Francia esiste un sistema diametralmente opposto a quello italiano, che piace molto ai critici italiani, per cui la Procura della Repubblica è totalmente separata dall'ordinamento giudiziario ed è posta alle dipendenze del Ministro di Giustizia, il quale è in sostanza responsabile dell'attività della Procura. Infatti, se voi vedete i film francesi, vi consiglio in particolare i mitici film, i telefilm su Maigret, c'è sempre a un certo punto il ministro che interviene. Oppure il capo della procura telefona all'ispettore, mi ha telefonato il ministro, è agitatissimo. Perché? Perché il ministro è responsabile politicamente dell'attività della procura. E di conseguenza, se la polizia non arresta il delinquente, il ministro ne risponde in Parlamento. Vedete, è un'organizzazione totalmente diversa, perché il nostro ordinamento ha scelto di porre la Procura della Repubblica nel sistema giudiziario e di renderla totalmente indipendente dal potere esecutivo. Da noi non c'è sicuramente una tradizione di elezione popolare dei giudici, per fortuna, che invece piacerebbe molto alla Lega, ma in nessuna parte d'Europa i giudici sono eletti, non appartiene alla tradizione europea, diciamo che è una caratteristica solo americana più esattamente. E da noi i giudici e i pubblici ministeri sono tutti tecnici, la differenza non sta nell'indipendenza della magistratura, ma nell'appartenenza o meno della pubblica accusa all'ordinamento giudiziario oppure al potere esecutivo. C'è da dire però che anche in Francia e in tutti gli altri sistemi che hanno posto la Procura della Repubblica sotto il potere esecutivo, ci sono regole precise che ne assicurano la totale indipendenza. E questo ovviamente anche lì è un sistema di tensione che viene continuamente in discussione, perché quando Chirac cercò di svicolare da alcuni processi penali, perché capita anche in altri paesi del mondo che qualcuno sia sospettato di delinquere, il comportamento della Procura della Repubblica è stato in francese è stato un oggetto di contestazioni molto grosse. Ci sono direttive del Consiglio d'Europa, questo è un nodo in sostanza che non è un nodo solo per noi, è un nodo di tutti i paesi. Perché c'è il bello e il brutto di entrambi i sistemi. Allora, il sistema francese ha una sua pulizia tipicamente francese, e cioè l'idea che di ciò che riguarda l'interesse pubblico, della difesa dell'interesse pubblico, la responsabilità è fatta valere dal Parlamento, che rappresenta l'interesse pubblico. Come vedremo, solo da un anno esiste una Corte Costituzionale vera in Francia, perché in Francia c'è sempre stata l'idea che il Parlamento è il Parlamento sovrano. L'Assemblea Nazionale si scatta in piedi e si canta subito la Marsigliese di fronte all'Assemblea Nazionale. A noi invece si tocca subito il portafoglio per vedere se è tutto a posto. Allora, in Francia l'idea è che ponendo la magistratura sotto il potere esecutivo se ne garantisce il controllo politico. In Parlamento si discute dell'efficienza dell'indagine. E il ministro non può dire mi dispiace ma non è mia competenza, perché è lui che è responsabile dell'andamento della giustizia. Questo però naturalmente comporta che il ministro può insistere che siano perseguiti alcuni reati e non altri. E questa è una scelta che non è digerita volentieri. Non è digerita volentieri, perché questo vuol dire una certa discrezionalità politica che comporta una scelta di quali crimini perseguire. Lo vedete applicato in Italia questa cosa? Chiudete gli occhi e immaginate l'applicata in Italia. La procura si muove secondo le direttrici del Ministero degli Interni. Sì. Noi abbiamo scelto proprio per questa ragione, uscite dal fascismo, uscite da un'esperienza in cui la procura era sotto il potere politico, di staccarla dal potere politico e assegnarla all'ordinamento giudiziario. Per cui ci troviamo di fronte a dei procuratori della Repubblica che sono magistrati, legati dal principio dell'obbligatorietà, e cioè dall'idea che la scelta di quali crimini perseguire non sia una scelta politica, ma sia una scelta solo tecnica. Per cui il magistrato ha ricevuta la notizia criminis, come si chiama tecnicamente, valuta se gli sembra che sia una sciocchezza, se ha una certa attendibilità, fa fare un inizio di indagini, quando incomincia a vedere che le cose prendono forma e c'è effettivamente materia, allora dà avvio al processo penale, alla fase delle indagini preliminari e così via. In tutto questo si vorrebbe che non ci fossero scelte politiche, ma fossero solo delle scelte tecniche. le garanzie di indipendenza della Procura sono le stesse garanzie che sono date ai giudici e sono poi coperte dalla competenza delle funzioni esercitate dal CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. CSM che è impropriamente definito l'organo di autogoverno della magistratura, è un organo, come adesso vedremo, misto, che ha il compito di non di organizzare la magistratura, attenzione, non di organizzare gli uffici giudiziari, perché quello è compito del ministro, non dei giudici, del ministro. Per cui se non funzionano gli uffici giudiziari è il ministro responsabile, politicamente, non i giudici, cosa che si dimentica in Italia. Se non c'è la carta per le fotocopie, se non c'è il cancelliere, non ci sono le cantine dove tenere i documenti, se le cantine sono piene di topi, se è come nel Tribunale di Venezia ci sono i cassoni con i faldoni messi in giro per il corridoio, l'avvocato va dentro a prendersi la pratica. Questa pratica, ma interessante questa, ah non sapevo, ha capito, vabbè. Ripugnanti, ma tutto questo è organizzazione di uffici la cui competenza è del potere esecutivo del Ministro di Giustizia. Il CSM si occupa della carriera dei giudici e della responsabilità dei giudici, per cui tutte le promozioni, gli spostamenti, le rimozioni, le sanzioni dei giudici sono tutte decise da questo organo, che è composto da tre soggetti più un terzo più due terzi. I tre soggetti sono il Presidente della Repubblica, che lo presiede, e il primo Presidente e il Procuratore Generale della Cassazione. Questi sono i soggetti obbligatori. E poi è un organo rappresentativo eletto per un terzo dal Parlamento in seduta comune, cosiddetti membri laici, e per due terzi dalle magistrature. Quando si parla di elezione, si parla di politica, cosa che risulta molto ostico all'orecchio dei nostri politici, che sono eletti in base a campagna elettorale, però hanno dimenticato che le elezioni sono sempre un fatto politico. Se gli studenti di giurisprudenza eleggono i loro rappresentanti, fanno attività politica. Se io eleggo i miei rappresentanti negli organi accademici, faccio delle scelte politiche. Il problema è che i magistrati, eleggendo questi membri del Consiglio della Magistratura, ovviamente fanno delle scelte politiche. Anche i magistrati hanno degli orientamenti, e in tutto il mondo è così, non è che sia una cosa folle. L'importante è che questi orientamenti non condizionano le loro attività. Allora il problema grosso è che per svolgere queste elezioni, per eleggere questi due terzi di membri, attualmente sono 16, il CSM ha 24 membri adesso dopo la riforma Castelli, più i tre d'ufficio in sostanza, per eleggere questi 16 membri c'è un procedimento elettorale che porta a delle scelte di rappresentatività. E allora ovviamente qui si svolge una certa attività politica, ma stiamo parlando di politica del diritto, di politica dell'istituzione, c'è la componente più sindacalizzata, nel senso più corporativa, c'è quella più sensibile ai diritti sociali e così via. È inevitabile. I magistrati sono uomini, hanno libertà di espressione, possono dichiarare in televisione quello che pensano, basta che non parlino dei loro processi. Sono cittadini come gli altri, non sono mica dei marziani. E eleggendo i loro rappresentanti ovviamente fanno delle scelte, queste vanno lungo delle correnti. C'è l'Associazione Nazionale dei Magistrati che è spaccata in una serie di correnti che hanno delle targature vagamente politiche, ma vagamente politiche, esattamente come ce l'hanno, che so io, il sindacato di polizia. Il sindacato di polizia ha delle componenti politiche, come tutte le rappresentanze sindacali, i professori universitari hanno delle componenti politiche. Boh, sono mai accorto. Non abbiamo un organismo che ci rappresenti, per fortuna. Capite? Allora, la grande polemica è, per esempio, Adesso ci saranno le elezioni dei rappresentanti del CSM, allora si fa una riunione dell'associazione dei magistrati e uno dice mi candido perché vorrei che i giudici fossero sensibili a questa problematica di una compressione generale dei diritti dei meno abbienti. Il discorso politico, ma che ci vuoi fare? Cosa devi parlare? Io sono più per l'interpretazione dell'articolo 327 secondo comma. Su che base si sceglie la rappresentanza se non sulla base di meccanismi politici di rappresentanza? Il vero problema di questo CSM è che il CSM dentro di sé ha una sezione disciplinare che il giudice, ma è un giudice in senso tecnico, disciplinare i magistrati. Per cui quando un magistrato subisce un procedimento disciplinare, questo procedimento disciplinare non è giudicato da altri soggetti, se non da un organo del CSM. Un organo del CSM dove la maggioranza è composta da magistrati. E questo crea una tipicamente italiana abitudine a comportarsi in maniera corporativa. No, siamo il paese della corporazione, per cui se i medici devono giudicare il comportamento dei medici, tutti i medici sono santi. Ma è così, gli ordini professionali che cosa sono? Quanti sono gli avvocati espulsi, radiati dagli ordini professionali? Cioè, ce ne sono, ma rispetto alla delinquenza media dell'avvocato italiano fa ridere. No? E quanti sono i medici che vengono espulsi dall'ordine dei medici? C'è la tendenza materna, perché non siamo un paese del matriarcato, a prendere dentro i propri associati e essere molto comprensivi nei confronti dei nostri simili. E questo è un atteggiamento corporativo. E il problema del CSM è che la sua giurisprudenza disciplinare è una giurisprudenza oggettivamente alle acque di rose. Ieri Castelli della televisione raccontava, non so se sia vero, di questa magistrata che si è messa in aspettativa per malattia, problemi di schiena, e poi ha scritto un libro sulle sue regate oceaniche. Magari ha fatto bene la schiena a attraversare l'oceano. Di solito, con un poco di esperienza che ho di barca vera, non penso proprio, ma comunque queste sono cose che contano. Il problema è che il comportamento comprensivo che il CSM ha nei confronti dei suoi adepti rende quasi irrisoria la responsabilità dei giudici per le decisioni che assumono. E questo è un problema oggettivo. L'altro problema è quello della separazione delle carriere, ma se volete una spiegazione dovete accompagnarmi in treno. Arrivederci.